Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con il giustiziere, qui le 12:06. Io do il buongiorno a Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati.
E allora, alla parte tecnica c'è il nostro Pierluigi Monforte. Per i vostri messaggi potete scrivere al 338-625-2521 e mettervi in diretto collegamento con noi qui. Oggi l'argomento è la timidezza, no?
Sì.
Tutte le storie che ruotano attorno alla timidezza.
Mm-hmm.
Da dove partiamo, Geri?
Partiamo da un bellissimo articolo, un grande reportage che ha pubblicato questo mensile americano che si chiama The Atlantic, che ha fra l'altro una bellissima storia, su appunto la timidezza e sui timidi vantaggi, proprio come li chiama l'articolista, legati alla timidezza. La timidezza è comunque legata alla storia dell'uomo e alla sua evoluzione. E la storia che raccontiamo oggi appunto prende spunto da un paio di saggi che sono stati pubblicati recentemente, ma prende spunto anche da teorie evoluzionistiche, da spunti personali di tutti noi, e ci sono anche degli esempi, diciamo, dei timidi illustri. Ma per cominciare, questo bellissimo articolo di Atlanta prende, diciamo, spunto da un tale, che è uno scienziato che si chiamava Henry Heimlich, che è famoso tra i medici perché inventò la manovra di Heimlich,
ecco,
che è quella che serve per la disostruzione delle vie aeree. È una manovra molto semplice, ma diciamo difficile da fare bene, ed è una manovra che salva la vita.
È la famosa manovra per il pronto soccorso, no? Per prestare subito il primo aiuto a una persona che sta male.
Esattamente. E negli anni 70, quando appunto Henry Heimlich cominciò a praticare questa manovra, diciamo, legata proprio al salvataggio di molte vite, questa manovra ebbe, diciamo, lui disse che comunque questa manovra aveva un difetto, e il difetto era legato proprio alle persone che avevano e soffrivano di timidezza. Perché? Perché lui dice: la manovra, diciamo, prima che si possa fare qualunque cosa, diciamo, la persona che sta soffrendo deve chiedere aiuto.
Sì.
È in realtà la timidezza, chi sta soffrendo spesso ha vergogna nel dirlo, e soprattutto le persone che hanno un principio di soffocamento, raccontava Heimlich, avevano la prima tendenza, la loro prima tendenza era quella di
defilarsi,
sì. Andare in bagno, quando in realtà in quei casi la cosa fondamentale era affrontare direttamente il problema e effettuare questa manovra nel tempo più breve possibile.
Cioè, anziché allontanarsi dalle persone, stare quanto più vicino.
Sì, nello specifico, Heimlich, che è il punto di racconto, il punto di inizio di questo racconto, dice appunto che il grande problema nella sua vita, nell'effettuare questa manovra, sono state le persone timide. Perché, giustamente diceva lui, se questo timido che fugge non incontra nessuno, può morire nel giro di pochi secondi.
È ovvio.
Perché, come sapete, il danno cerebrale legato all'ipossia è una cosa molto, molto, molto rapida, molto veloce, non ci vogliono minuti. Il cervello soffre la mancanza dell'ossigeno a partire da pochi secondi. Questo è lo spunto per cominciare a parlare anche in maniera, vi assicuro, anche più gioiosa, della timidezza, che è una cosa che ci riguarda un po' tutti. Io faccio un esempio personale. Per esempio, tu non sei timido.
Al contrario, sono un grande timido. È quello che non sembra.
Io credo che esistano poche persone che non ammettano di essere timide. Cioè, se tu fai un piccolo volo, diciamo, radente tra tutte le tue amicizie, troverai pochissime persone che ti dicono: sì, io non sono timido, ma ti dicono: non è come sembra. Perché? Perché la timidezza è comunque un sentimento molto forte. questo è il punto di partenza degli scienziati. Allora, di questa cosa ha scritto, ed è un po' diciamo la guida che avremo oggi, ha scritto uno storico della cultura che si chiama Joe Moran, e il libro si chiama The Secret Life of Shyness, ovviamente, la vita segreta della timidezza. In realtà la timidezza esprime molte emozioni diverse, come noi sappiamo, cioè dall'imbarazzo al timore di un rifiuto, alla riluttanza a disturbare gli altri, anche forse un po' di egoismo, perché molto spesso la timidezza è un rifugio di grande comodità, perché ti evita di affrontare qualcosa.
Dicendo io sono timido, quindi quella cosa lì non la faccio perché sono timido.
Esattamente.
Mi categorizzo in questo modo, così tutti stanno tranquilli.
Però la cosa che si è scoperto via via studiandola è che la timidezza è una cosa con la quale si nasce, ma che può colpire anche i più socievoli. Improvvisamente diventano timidi. Secondo questo Joe Moran, di cui citeremo vari passi, la timidezza è un cosiddetto mostro irriverente.
Perché?
È un mostro irriverente che ha sempre accompagnato, anche diciamo se impercettibilmente, tutta la storia della nostra umanità. Dalla diciamo esitazione occasionale alla goffaggine proprio di quella diciamo insita, tipica delle persone molto goffe, dalla paura diciamo del palcoscenico alla fobia sociale,
sì,
all'agorafobia, al fatto. È un fenomeno che riguarda praticamente quasi la totalità degli aspetti della vita che ci circonda. Tuttavia, ed è l'aspetto diciamo interessante della questione, dice Moran, la timidezza può essere anche un grande dono, perché, e questo è intuitivo, l'impulso diciamo all'introversione, cioè al rimanere chiusi dentro se stesso, favorisce l'ingegnosità e la creatività.
Cioè, più rimani chiuso dentro te, più
perché,
inventi. Più.
Perché in qualche modo questo tipo di facoltà possono mancare alle persone estroverse. Diciamo, ecco, diciamo in una maniera un po' più semplice, magari favorisce la concentrazione. E ci sono in questo libro, fra l'altro, una serie di biografie di persone timide, di timidi illustri, che sono anche abbastanza divertenti. Per esempio, ovviamente, il principe dei timidi è il famoso matematico Alan Turing, che alternava diciamo la timidezza all'arroganza, oppure addirittura Agatha Christie, che era la scrittrice, una delle mie scrittrici preferite, che era così dura, così audace nei suoi libri,
da inventare, in realtà timidissima nella vita,
da inventare tanti tipi di morte. Cioè, Agatha Christie ha fatto omicidi nei suoi libri meravigliosi. Ricordiamo che Agatha Christie è l'unica scrittrice, a mia memoria, che è riuscita a scrivere gialli che hanno per protagonisti omicidi, diciamo, che omicidi che sono opposti tra loro, cioè dal romanzo in cui gli assassini sono tutti, che è Assassino sull'Oriente Express,
sì,
al romanzo in cui l'assassino non è nessuno, di fatto, perché c'è un diciamo un trucco particolare, che è 10 piccoli indiani, che è pubblicato in Italia anche il film col titolo E poi non rimase nessuno,
sì,
dove in realtà
o anche 10 piccoli indiani, perché c'è
anche 10 piccoli indiani, sì, che è diciamo invece l'opposto, cioè il romanzo in cui l'assassino è già morto praticamente, secondo un piano meraviglioso. Ecco, una donna che aveva questa forza di propulsione narrativa, questa spregiudicatezza nell'essere assassina proprio, come si può dire, premeditata, perché lei conosceva i veleni, che non fosse infermiera, se non sbaglio, avesse studiato comunque come infermiera, nella vita di tutti i giorni invece era timidissima. Ma per dire, il generale Charles de Gaulle, che era, diciamo, quando non doveva dare ordini era timidissimo, ed era uno che spostava truppe,
esercito, sì, insomma, sì.
O famoso per il cantante di Smith, Morrissey.
Sì, è timidissimo.
Che lui, quando non va in scena è timidissimo. Ma ci sono altri esempi storici, per esempio Lucio Licinio Crasso, che era il console romano, che era maestro di Cicerone. Lui ammetteva di tremare di paura prima di un discorso.
Così... Eppure faceva orazioni in pubblico.
Era
il suo mestiere proprio.
Sì, addirittura Primo Levi confessò la sua timidezza a Philip Roth. E addirittura il medico, c'è una storia bellissima su il medico scrittore Oliver Sacks, che non pubblicò il suo primo manoscritto perché lo aveva prestato a un collega che si era suicidato e lui non aveva la forza di andare a chiedere il manoscritto ai suoi parenti, perché era timido.
Ovviamente, sì, sì. Non gli sembrava magari l'occasione giusta per chiedergli indietro il manoscritto.
Esatto. Allora, in realtà, secondo questi studiosi, loro hanno studiato varie maniere di definire e di inquadrare la timidezza. Cercheremo di essere, diciamo, anche molto schematici per non entrare troppo nel... diciamo nello specifico, però la timidezza è, diciamo, loro lo definiscono come, diciamo, una presa di coscienza imbarazzante, diciamo, dell'enorme distanza che c'è tra una mente e l'altra. Cioè, in realtà, se tu ci pensi, è una definizione un po' colta questa che loro fanno della timidezza, però può essere raffigurata così, cioè è la presa di coscienza della distanza che c'è tra la mia mente e la tua. Se io fossi timido in questo momento avrei difficoltà a spiegare, a guardarti mentre racconto delle cose che dovrebbero essere proprio la difficoltà stessa.
Quindi a volte magari la difficoltà sta proprio a superare questa convinzione, no?
esattamente. E comunque, diciamo, scelga di manifestarsi la timidezza e può essere, quindi, come vediamo, o un vantaggio o una maledizione, uno svantaggio, perché in generale, secondo quello che vedono, insomma, nelle ricerche gli studiosi di questi temi, e non siamo a statistiche, siamo proprio ad analisi che The Atlantic ha messo nero su bianco,
sì.
In generale le persone timide sono riflessive e a volte sono anche geniali. Per esempio, sono spesso persone molto sensibili agli sguardi degli altri, non a caso poc'anzi citavamo proprio l'esempio dello sguardo. Il vero problema è che queste persone devono vivere in un mondo in cui comunque la timidezza spesso è poco tollerata, cioè la timidezza viene considerata
uno svantaggio,
sì, signore. Addirittura spesso è stata considerata una malattia. Diciamo la timidezza, secondo appunto tutti gli studiosi, è una condizione normale, solo che il mondo, diciamo, che è affascinato dagli estroversi, dagli affabulatori, pensiamo alla nostra politica, è giusto?
E certo, pochi timidi,
sì, non sa né capirli né accettarli. E quindi questo è, diciamo, il primo capitolo della nostra trattazione sulla timidezza di oggi.
Oggi il De Timidezza di Jerry Palazzotto continua qui tra pochissimo, sempre al Giustiziere, sempre su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Babalù sta sul cruscotto, Babalù sta sopra al piatto, Babalù sta in tribunale, appeso al collo del piede piatto. Babalù sta nel mio cuore, anche il mio cervello è pieno zeppo. Babalù,
Babalù vanno ammazzare tutti gli abitanti della città.
Sopra al letto, Babalù sta al distributore, Babalù ha preso netto, Babalù non torna più, in un fascio di luce sta arrivando al paradiso.
Babalù, pensaci tu.
sopra il monte, Babalù sta sulle antenne, Babalù sta tatuato sopra il braccio di Babalù, una tribù degli Zulu si sta radunando per mangiare Babalù. Forte, Babalù è andato oltre il giorno della propria morte. Babalù non torna più e forse se ritorna ci porterà lassù.
Babalù, 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 dimmi che il nostro non ritorna più.
Babalù, Babalù, Babalù,
Babalù, pensaci tu.
Fa male alla testa, ma i bambini sono in festa, in città sono tutti pazzi ormai, sono tutti pazzi di Babalù.
Mannarino con la sua Babalù qui alle 12.25, sempre al giustiziere. Buongiorno, timidezza spesso tacciata e scambiata per debolezza. Il mondo è più cattivo di quello che sembra. Ce lo scrive Salvatore al 338-625-2521, il numero che appunto potete usare per scriverci qui durante il giustiziere. Oggi l'argomento riguarda appunto la timidezza, i vantaggi che ha la timidezza, i timidi illustri e anche gli svantaggi, ovviamente, certo, che ha questa peculiarità.
Infatti abbiamo preso spunto appunto da questo libro che studia un po' la timidezza di Joe Moran, che si intitola appunto The Secret Life of Shyness, cioè la vita segreta della timidezza. Il libro è stato pubblicato nel Regno Unito e negli Stati Uniti, proprio nei due luoghi in cui la timidezza è sempre stata trattata come un problema da curare, per poi seppellirlo, non parlarne più.
Non a caso il titolo è La vita segreta perché la timidezza è timida, non si fa scoprire facilmente.
E viene trattata come un'emozione simile alla vergogna.
Sì, è vero.
Questo
è
il tema, diciamo, che adesso si cerca un po' di rivalutare. Addirittura nel 1997 a Cardiff, nel Galles, si è svolto un convegno mondiale sulla timidezza.
Che poi pensavo, la cosa curiosa della timidezza è che ci si vergogna di essere timidi, però quando uno lo chiede, senti, ma tu sei una persona timida? Sì, sono un grande timido. Cioè,
quindi in questa
la
maniera
viene annullata dalla domanda.
Esatto,
ecco.
Nel senso che è un paradosso, cioè ammette ciò che non vorrebbe ammettere.
Esatto.
In pratica, sì. Ti sto dicendo, appunto, nel 97 a Cardiff c'è stato questo grande convegno mondiale sulla timidezza, a nostra insaputa, peraltro.
Ovviamente, si sono stati molto riservati nel dire...
E comunque, diciamo, un grande psicologo statunitense che viene citato appunto da Atlantic, che si chiama Philip Zimbardo, fece un'affermazione che in qualche modo rimase come una sorta di epitaffio, cioè disse: la timidezza sta diventando un'epidemia e sotto l'influsso delle tecnologie digitali, diciamo, la cosiddetta colla sociale che univa le persone anche fisicamente veniva a mancare, e quindi lui prevedeva che sotto l'influsso appunto della tecnologia nascente in quegli anni il problema della timidezza sarebbe cresciuto. In realtà, se ci pensiamo bene, oggi la maniera che abbiamo noi di interfacciarci è una sorta di escamotage nei confronti della timidezza.
Sì.
Cioè, fuori di metafora, sappiamo benissimo, a parte l'esempio dei leoni da tastiera, che è l'esempio, diciamo, più diciamo, mi viene una parola siciliana, non mi viene
più
una
violento, parola... ecco.
Ecco, più violento di questo tema. Però a parte quello, noi sappiamo che dietro a una tastiera, dietro a un rapporto epistolare via mail, dietro a una chat, in realtà ci si nasconde più che mostrarsi.
Sì, è ovvio.
E quindi la previsione di Zimbardo non era effettivamente campata per aria, era qualcosa che andava considerato e andava preso con la serietà che la cosa meritava. E lui temeva appunto che la tecnologia e tutti i modi che gli esseri umani hanno messo in campo in maniera incredibile per evitare di vedersi dal vivo avrebbero aumentato appunto questo problema. Di fatto così è. Quante volte vi è capitato di stare, che so, di conoscere una persona dal vivo dopo che l'avete frequentata, per esempio l'avete seguita su Facebook, ne avete parlato, eccetera. Dal vivo è una persona molto diversa.
Sì, è vero. Molto spesso.
Io non voglio fare nomi e cognomi, ma potrei fare un elenco di persone che magari sui social sono particolarmente aggressive, ma poi di presenza...
Sono dei cagnolini docilissimi.
Sono persone timidissime. C'è anche un bellissimo passaggio che riguarda l'evoluzione, perché lo studioso britannico, che è un archeologo, si chiama Ormond Murdoch Dalton, era convinto, diciamo, che la timidezza fosse un effetto collaterale della civiltà. Perché? Perché effettivamente, se vogliono sopravvivere nei loro rispettivi ambiti naturali, tutti gli animali non possono essere timidi. Perché la legge della sopravvivenza nella foresta, giusto? Nella giungla, tra gli animali, è una legge che sicuramente
premia più spavaldo,
esatto,
più forte.
E penalizza il timido.
Ovviamente.
Quindi, in realtà, lui diceva, gli animali e i barbari non possono essere timidi.
Mentre le persone con cultura, le persone civili e così via, sono dei grandi timidoni.
Esattamente. Ovviamente tutto questo noi arriveremo a Darwin e a Freud, perché cioè, questa cosa va pericolosa.
Dobbiamo chiamarli in causa per forza.
Esattamente. Cioè, Darwin si chiedeva come mai diciamo l'evoluzione aveva lasciato agli esseri umani una condizione che in natura non aveva alcun motivo di esserci, perché la timidezza, come possiamo ben capire, è un ostacolo all'evoluzione, è un ostacolo fisico. Poi in realtà abbiamo visto che in realtà favorisce per esempio la concentrazione o quantomeno esiste, diciamo, una quota di persone riflessive e particolarmente creative, una quota di queste persone ingente è una quota di persone timide. In realtà la cosa, diciamo, la cosa che si chiede di Atlantic è che probabilmente, diciamo, le osservazioni, i dubbi di Darwin erano legati al fatto che Darwin fosse un gran timido.
Ovviamente.
E figurati. E lui dice, se la prendeva un po' con se stesso. In realtà, secondo, diciamo, molti studiosi, i timidi, ogni volta che rifiutano un invito oppure si fanno da parte, tipico, diciamo, quanti di noi da ragazzini hanno sofferto la timidezza, che so, nei primi balli, quando c'era da andare a invitare i
io me lo ricordo, andavo all'asilo.
Ai tuoi tempi i lenti non esistevano.
No,
ai miei
non
tempi
esistevano
c'erano
più.
Invece ai miei tempi c'erano i lenti. C'era il momento in cui, diciamo, la musica si fermava e partivano i lenti. Io per esempio sono stato un discreto timido, però vabbè, insomma, ero aiutato da vari fattori, che magari non ero brutto, insomma, e quindi magari
non ero è la litote che mi fa ridere.
Sì.
No, non ero brutto, quindi
ho un problema di alitote. Quindi insomma io riuscivo a risolvere, grazie magari a qualcun altro, questo problema.
Poi è curiosa questa cosa qui, mi chiedo, nel momento in cui c'era magari la canzone un po' più ritmata avevi meno timidezza, ecco,
certo,
invitare la ragazza a ballare, mentre quando c'era il lento era una
cosa,
no?
Allora, facciamo una breve parentesi qua, usciamo, chiudiamo The Atlantic.
Oh.
Allora, parliamo in Tancredese.
La febbre,
diciamo,
del sabato sera, sì, vista da Geri Palazzotto.
Soprattutto istruiamo il giovane Tancredi.
Vediamo.
Il bambino Tancredi.
Allora, dai.
Quando si ballavano i balli veloci, come sì, chiamavi,
più ritmati.
Non c'era non si invitava, non è che facevamo il jack o lo shake.
Cioè, ah,
si
no,
ballava tutti insieme.
E io ti immaginavo adolescente ai tempi dello jack.
No, quello io quando c'era quella cora ero nella pancia di mia madre.
Ah, ecco.
Comunque, lo shake, mia madre lo ballava, non io. E quindi quando c'erano i balli ritmati, uno non doveva invitare nessuno. Quindi la timidezza, niente. Uno,
ovviamente. Passava,
cioè,
via.
Ballà, magari la timidezza ti faceva ballare con gli occhi per aria, oppure tipico ti guardavi la punta delle scarpe,
certo,
per ore intere, ma il grande problema era quando scattavano i lenti.
Il lento
era una cosa tremenda, perché là tu dovevi armare, cioè ci avevi pensato una settimana, perché era sabato sera.
Ti stavi preparando psicologicamente?
Cioè, io dovevo invitare quella a ballare, perché poi alla fine invitavi a ballare null'altro, eh? E nel momento in cui magari tu prendevi la rincorsa per avvicinarti lentamente, c'era quello che ti superava.
Ah,
e ce la prendeva.
Terribile. Come Ritorno al futuro, praticamente. Come ritorno al futuro,
ecco, esattamente. E poi dicevi la famosa frase: togliele le mani di dosso.
No,
brutto.
Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Cioè, mi cadi sulla frase di Ritorno al
sì,
futuro.
Sì, hai ragione. E allora, quindi, ogni volta che i timidi rifiutano un invito, oppure si fanno da parte, anche per esempio per invitare una donna a un ballo,
lento, sì,
secondo questi scienziati, in realtà loro conducono un involontario esperimento di rottura. Cioè, loro con questa timidezza fanno una deviazione dell'ordine sociale, perché l'ordine sociale, come abbiamo visto, impone un altro tipo di rapporti, imporrebbe un altro tipo di rapporto, perché la timidezza è contro l'evoluzione, chiaro? Quindi da tutto questo si è capito, insomma, perché c'è questa sorta di come possiamo dire, di sospetto nei confronti dei timidi. Probabilmente il sospetto nasce anche da un motivo, diciamo, evoluzionistico in qualche
cioè
modo.
Loro sono contro l'evoluzione, la lobby dei timidi,
sì,
abbiamo creato la lobby dei timidi,
i poteri forti dei deboli,
ovviamente.
Arriviamo a Freud. Lui, diciamo, credeva così tanto nel, diciamo, valore terapeutico, sociale della parola, che diffidava della timidezza, perché la considerava addirittura, lui aveva sempre queste cose,
sì.
O avevi una questione con tua madre,
oppure
ovvio, lui la considerava un narcisismo rimosso.
Ok, questa, cioè, qua del narcisismo rimosso, sì, secondo me dovrebbe, cioè, essere esplorata.
Per Freud, o ti facevi tua madre,
certo,
oppure perché qualunque cosa
o avresti voluto, sì, ecco.
C'è la famosa battuta meravigliosa, così alleggeriamo ulteriormente, delle terapie pallottole,
sì,
quando De Niro va da Crystal, che fa lo psicologo, e De Niro arriva da Crystal che è sospettoso, perché dice: qua voi psicologi riconducete tutto al sesso. Ricordiamo che nello specifico De Niro è un boss mafioso
che va in terapia
perché ha un problema di crisi di panico, sì, e lui quando decide un omicidio o un'intimidazione non può andare in panico,
esatto.
E allora lo psicologo è terrorizzato da questa cosa, e c'è questa famosa frase per cui De Niro a un certo punto, dopo aver detto più volte che lui non vuole che il sesso c'entri perché lui non ha nessun problema sessuale e non vuole che questa cosa entri nella terapia, guarda lo psicologo in faccia e gli dice: occhio, io ferocio, tu morto.
Ecco.
Ed è meraviglioso. Billy Crystal muore lì.
Non può parlare più,
sì,
non può dire nulla.
Cioè, perché voi alla fine la mettete sempre in questa direzione: o un problema con la madre o un problema con
sesso. Sì, omosessualità latente o qualcosa del genere.
Da buon boss gli dice: io ferocio, tu morto. Quindi comunque, in generale, essere timidi significa anche essere incompresi. Diciamo, devo dirti che molto spesso noi diciamo, siamo stati molto cattivi con i timidi, perché abbiamo legato ricorda la tua vita da bambino, cioè l'altro ieri, ricordo la mia, diciamo, ecco, qualche tempo prima. Molto spesso sì, abbiamo effettuato un legame assolutamente arbitrario tra la timidezza, per esempio, e la stupidità. Cioè, quante volte noi abbiamo giudicato un nostro amico timido, magari non all'altezza, anche stupido, e quello è scemo, e invece è timido, e magari dentro la sua testa partorisce chissà quali grandi idee. Sì. A me è capitato nella vita di un paio di amici che ritenevo erroneamente, diciamo, timidi barra, non dico scemi, barra così, insignificanti, e in realtà...
Che è ancora peggio, forse, forse scemi era meglio.
Sì, E in realtà poi crescendo sono diventati persone molto affermate, nel senso che hanno fatto delle bellissime cose, delle grandi cose, e quindi mi hanno completamente spiazzato anche prima di leggere, diciamo, questo pezzo su Atlantic. Infine c'è questa brutta tendenza della comune della timidezza, considerata come una malattia, diciamo. Cioè, oggi di certo abbiamo tutte le possibilità per cercare di rimediare a queste nostre mancanze. Possiamo ordinare una cena online,
sì.
Possiamo fare gli acquisti senza guardare in faccia il commesso. Possiamo, diciamo, passare un'intera giornata senza il bisogno del calore e del contatto umano. Abbiamo addirittura tutti i mezzi per andare in contatto con le altre persone, e senza mai averlo il contatto, perché abbiamo detto che se tu vuoi parlare con una persona oggi hai un telefono che ti permette di scriverle, quindi neanche di ascoltare la sua voce, perché la timidezza, per esempio, soffre molto anche degli incroci vocali.
Sì.
Perché tu non soffri da timido soltanto nel guardare negli occhi la persona, ma soffri anche nell'ascoltare o nell'interagire, diciamo, a viva voce con la persona. In realtà la base di questo saggio di cui abbiamo parlato oggi è proprio questa, cioè che la timidezza è una condizione assolutamente normale, anzi addirittura abbiamo visto in molti casi creativa, che purtroppo non è considerata tale. Tutto questo inquadrato in un periodo che abbiamo analizzato in questa trasmissione più volte, in cui chi strilla di più ha ragione. Quindi ulteriormente il timido, immagina un timido in politica.
Non avrebbe come fare strada,
non avrebbe,
in questo momento.
Esatto,
no,
come avrebbe fare, cioè, non avrebbe nessuno che lo ascolta. Secondo me, in generale, diciamo, bisogna cavarsela in una maniera diversa. Cioè, bisogna dare più fiducia alle persone che a un certo punto decidono di preferire la timidezza, cioè preferiscono remare da soli. E, diciamo, remare da soli è una grande sfida per i nostri tempi, i nostri momenti, anche perché solo probabilmente chi rema con grande concentrazione da solo magari riesce ad arrivare più lontano.
Si continua a parlare di timidezza qui al Giustiziere. 338-625-2521 per i vostri messaggi. Nel frattempo salutiamo gli amici timidi di Geri Palazzotto, che lui poi ha scoperto non essere tanto timidi.
Esatto.
Franco Battiato e David Bowie.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
My name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the
Ovviamente sta arrivando l'estate, quindi c'è il nuovo di Charlie Puth. Questa è Attention qui alle 12:48. Siamo
mai
ancora con
senza.
Giustiziere. Sì, mai più senza. Mai più senza. Allora, Jerry Palazzotto ci ha condotto, no, attraverso diverse storie che raccontano della timidezza.
Esatto.
Abbiamo parlato di diversi timidi illustri e del ruolo che la timidezza ha nell'evoluzione. Ma voglio capire adesso cosa c'entra la timidezza con l'Ironman.
Non c'entra praticamente nulla.
Però ce la colleghiamo.
Però lo colleghiamo, ecco. Perché in realtà c'entra perché. A me piace fare questa sorta di macedonia di argomenti, perché è chiaro che la timidezza è un tema importante, diciamo. Abbiamo cercato di farlo ovviamente
anche abbastanza trasversale.
Esatto, abbiamo cercato, diciamo, di affrontarlo nella maniera più lieve possibile, però è chiaro, parlando comunque di evoluzione, di filosofia, di storia, di scienza, si arriva. Adesso parliamo invece un po' di soldi.
Oh, okay.
Perché io voglio parlare di Ironman per parlare di soldi, perché probabilmente apriamo la famosa rubrica della settimana enigmistica.
Non tutti sanno che
l'Ironman, fra le altre cose, è un esempio di come far girare bene i soldi nel mondo. Cioè, uno non può brevettare il calcio, non può brevettare il biliardo, oppure e uno passa, diciamo, a riscuotere i soldi nei campetti di periferia. Invece Ironman è un marchio registrato, come la Coca-Cola.
Ok.
Quindi partiamo da questo.
Ironman è scritto tutto attaccato.
Sì,
Ironman,
è un marchio registrato. Cioè, chiunque nel mondo organizzi una gara di Ironman deve pagare delle royalties ai detentori del marchio. E chi sono i detentori di questo marchio?
Ecco.
E allora, il marchio Ironman apparteneva a un fondo di investimento statunitense. 2 anni fa è stato comprato per circa 650 milioni di dollari da un gruppo finanziario naturalmente cinese.
Ovviamente.
Si chiama Dalian Banda, che è lo stesso gruppo che attraverso Infront detiene i diritti della Serie A di calcio. Quindi pensate un po'.
Questi qua detengono i diritti di tutto praticamente.
Sì.
Anche i tuoi, forse, i miei.
Esatto.
È possibile. Che
io torno a casa e probabilmente il mio condominio lo pago a Dalian Banda. Ma Ironman è un marchio privato. Non si può organizzare una gara di Ironman se tu non paghi le royalties. Mentre tu puoi organizzare una gara di calcio tranquillamente, oppure puoi organizzare una gara di tennis e non paghi, devi soltanto affittarti
cioè,
il campo.
Cioè, se ti beccano praticamente, è come se ti beccassero andassero, non so, a diffondere musica senza la licenza della SIAE, per
sì,
esempio.
Sì, o come se ti beccassero a vendere Coca-Cola senza che l'hai comprata.
Ecco, sì.
Allora, l'Iron Man nasce negli Stati Uniti, intorno agli anni 70, ma poi, a un certo punto, esattamente, diciamo, come avviene nella maggior parte delle grandi imprese economiche, segue il denaro. E seguendo il denaro, naturalmente, non può che arrivare in Cina. Perché la Cina in questo momento è, diciamo, la nazione che compra tutto. E in più c'è una nuova leva di manager asceti che in Sicilia praticano l'Ironman, perché per loro è diventato una specie di status symbol. Cioè, non hanno la Porsche, non hanno il Rolex,
però praticano l'Ironman.
Fanno l'Ironman, che, come vedremo, è una gara niente male quanto a pesantezza. Credo che sia una delle cose più dure in assoluto. E allora, in Italia, quelli che hanno fatto il mezzo Ironman sono circa 5.000, mentre quelli che fanno un Ironman intero sono circa 2.000. Sono pochi rispetto, ad esempio, agli svizzeri, che sono decine di migliaia, ai tedeschi, ai britannici, che sono diciamo esperti di triathlon e poi di Ironman, perché, come spieghiamo adesso, il triathlon è la base di partenza dell'Ironman. Prima, diciamo, l'Ironman appunto non esisteva, esisteva il triathlon. Il triathlon, che anche questo è un'invenzione abbastanza recente, diventa disciplina olimpica, il triathlon, nel 2000.
Quindi in tempi relativamente recenti.
Sì. E in cosa consiste? Il triathlon consiste nella somma di, diciamo, tre discipline di resistenza. Sono il nuoto, e sono 1500 metri, il ciclismo, e sono 40 chilometri, e la corsa, sono 10 chilometri.
E già, cioè, così non è proprio la gara più facile del mondo.
Assolutamente. Ecco. Cioè, se tu li prendi in maniera separata l'uno dall'altro, sono piccole cose. Cioè, qualunque, io sono uno che corre, per me 10 chilometri di corsa sono niente, sono non dico una passeggiata, ma insomma meno del mio allenamento normale, perché il mio allenamento sono 12-14.
Però valli a fare dopo 40 km di corsa e dopo un chilometro e mezzo in
dopo
acqua,
40 km di bicicletta,
sì,
e
di
dopo,
bicicletta.
E dopo anche un chilometro e mezzo di nuoto è
certo.
Per chi nuota non è una cosa eccessiva, però se è sempre un chilometro e mezzo, l'ho messi in fila, fanno, diciamo, la gara della resistenza.
E questo è il triathlon, non è l'Ironman,
che è quello olimpico. L'Ironman prende la disciplina del triathlon e semplicemente aumenta le dosi. E tieniti forte, siamo a quasi 4 km di nuoto.
Quindi più che triplicato.
180 km di bicicletta.
Ottimo.
C'è un Palermo-Catania.
Ecco, appunto.
Esattamente. E 42 km, più di 40, è una maratona praticamente. 42, più di 40, 42, 150 di corsa.
Ma quelli che fanno in
tutti
Italia
insieme,
questo appunto,
sono 2000.
Beh, sono 2000, perché gli altri sono morti.
Sono morti, ecco. Esatto, nel frattempo. Questo è. Ovviamente, aumentando le dosi, cambia la natura delle prestazioni, perché una gara di velocità, diciamo, e resistenza, come è il triathlon, diventa quasi esclusivamente una gara di resistenza.
Di sopravvivenza, secondo me, a questo punto.
Perché è detto una cosa che potrebbe essere una battuta, ma in realtà ha un suo fondamento, perché è una gara che è sì un fatto fisico, ma soprattutto un fatto mentale. Ne parlavamo l'altra volta, scorsa settimana, quando abbiamo parlato della maratona.
Sì, perché a un certo punto i muscoli ti abbandonano, e quindi diventa una gara di testa. Cioè, dopo i 30 chilometri, tu dicevi l'altra volta, durante la maratona i chilometri dal 30esimo
o 35esimo,
insomma, fino al 42esimo,
è tutta,
sì,
di testa, sì. La corsa. L'Ironman fu inventato alla fine degli anni 70, praticamente durante a Honolulu,
da un grande genio timido anche qua, in questo caso, per forza.
Era un ufficiale di marina. A Honolulu c'era una festa locale che si chiamava Waikiki Swim Club,
sì.
Quindi immagine di
alle
perché,
Hawaii, queste cose,
perché
qui.
Quella zona lì, questo ufficiale di marina, si chiama John Collins, si mise a discutere con altri membri del club sul tema: sono meglio i nuotatori, i podisti o i ciclisti? Da questa domanda nacque questa prima scommessa.
Creiamo il nuot pod ciclista.
Esatto.
No?
il 18 febbraio 1978 a Waikiki venne disputato il primo Ironman. I primi partecipanti sono tutti amici, un gruppo di amici, sono 15, e praticamente lì nasce questo fenomeno incredibile, che poi diventerà un fenomeno commerciale, comunque, che consiste appunto in 4 km a nuoto, 180 km di bicicletta e una maratona, quindi più di 42 km di corsa. 2 anni dopo, la prima maratona, nell'82, l'Ironman ha il suo, è già in diretta televisiva, perché la ABC trasmette questa gara, perché, che tu capisci, è molto televisiva, perché
certo, è un'impresa epica, titanica, cioè.
Esattamente, e la grande consacrazione televisiva nella grande illusione, la televisione del dolore, che nasce proprio in quegli anni, ovviamente in America, è quando la studentessa Julie Moss, che guida questa gara con un buon margine, a un certo punto, a 2 miglia dall'arrivo, crolla e non ce la fa più, e viene superata da tutte le altre. Lei era stata in gara per tutte, in testa per
aveva
tutta la gara,
appunto, sì.
Non rende e fa le ultime 2 miglia trascinandosi sulle braccia col buio. Andate a vedere questo filmato, basta che fate la richiesta, fate la ricerca Ironman Julie Moss, scritto Julie Moss con 2 S, e vedete questo filmato, che è impressionante, perché nessuno, lei non accetta di essere aiutata, altrimenti verrebbe squalificata.
Certo.
Ma si capisce che è una donna finita, e questo spettacolo fa non so quanti milioni di spettatori in America, che in diretta seguono non tanto il finale dell'Ironman, ma seguono il dolore di Julie Moss. Come il golf, diciamo, l'Ironman ha bisogno di praticanti diciamo molto solvibili, perché comunque è una gara costosa. Tenete conto che costa intorno all'iscrizione a un Ironman, costa a più di 600 euro. Ma il problema è dove si corre l'Ironman.
Ecco.
Quando tu devi andare a fare, che so, i grandi Ironman sono le Hawaii o in Australia. Ci vogliono i biglietti aerei per andare.
Ovviamente.
E poi...
Quindi oltre ai 600 euro metticene altre 2000 di biglietti.
E poi tenete conto che ci sono delle... si vendono sul web una serie di attrezzi che servono, che so, per appoggiare i gomiti sul manubrio della bici, per avere la posizione aerodinamica.
Ah, sì, sì, sì.
Si chiamano clip-on aero bars. Allora, questi li fa la Vision Tech, che è un'azienda specializzata in questi due...
In Ironman, praticamente.
Sì, c'è tutto un business. Allora, per mettere questi due piolini ai quali... Che metti sul manubrio della bicicletta e tu ti
per
metti
essere
in
quanto più aerodinamico possibile.
Sai quanto costano questi due piolini? $899.
Ecco, stavo sparando qualcosa sui $900, insomma, poco meno dei 1000.
Quindi, comunque, l'Ironman, diciamo, non è proprio... Per persone ricchissime, ma comunque per gente agiata, sì.
E allora io ringrazio Pierluigi Monforte la parte tecnica, ringrazio Geri Palazzotto, il giustiziere.
È stata una maratona.
Sì, un Ironman anche per noi. Sì. Il giustiziere ritorna domani, qui sempre dalle 12 alle 13 su Radio Time. Stasera in replica dalle 21 alle 22, domattina dalle 5 alle 6. Noi diamo a questo punto il buon proseguimento di giornata a tutti i timidi o tutti quelli che vogliono continuare con l'Ironman, sempre qui su Radio Time. Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.